di podcast del Centro Psicoanalitico di Firenze. Un caffè con l'analista di Teresa Loreto.
Allora, oggi prendiamo un caffè con Paolo Boccara, psicanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dell'IPA, psichiatra, è stato direttore di un centro di salute mentale ed è un cultore non solo della psicanalisi ma anche del cinema e ha pubblicato un libro Al cinema dallo psicanalista. Ciao Paolo.
Ciao.
Allora, ti ringrazio molto di essere qui e di inaugurare con me il primo di una serie di podcast su argomenti che siano di interesse e attualità, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per una platea più articolata. Con te vorrei parlare delle elezioni americane, del confronto fra Trump e Biden e di quello che intorno si è sviluppato ed è avvenuto, come negli ultimi giorni con gli avvenimenti con l'attacco al Campidoglio, che hanno provocato reazioni di incredulità, di sconcerto e di indignazione, e su cui molti hanno preso posizione, non solo fra le autorità e i personaggi, ma anche nelle associazioni e anche nelle associazioni a cui in qualche modo noi ci riferiamo, come l'Associazione Psicanalitica Americana. Però ne vorrei parlare con te, proprio per la tua passione per i linguaggi cinematografici, partendo dal documentario Unfit, la psicologia di Donald Trump. Tu che l'hai visto, cosa ne pensi?
Allora, intanto mi sembra che il documentario di Unfit è un documentario che è stato fatto durante la campagna elettorale e mi sembra che, come altri documentari che erano stati fatti in altre campagne elettorali, diciamo, cercava in fondo di poter indicare, diciamo, la pericolosità, la difficoltà che ci saremmo ritrovati se eventualmente nel mondo di nuovo fosse diventato presidente Trump dopo questi ultimi 4 anni. E quindi diciamo che la prima cosa che, oltre all'aspetto tecnico e all'aspetto, come dire, scenico e a come è stato costruito, che è sicuramente tipico di una modalità americana di fare cinema, di fare documentari, è stato, come dire, molto calibrato per dimostrare qualcosa. Ecco, diciamo, è un documentario che cercava di dimostrare quanto Trump fosse pericoloso in quanto malato, in quanto incapace di poter essere adatto ancora, sulla base di quello che era successo, di quello che aveva detto, su cosa l'America stava correndo, aveva già corso il pericolo nell'averlo presente.
Quindi tu dici che c'è in questo documentario e probabilmente in altri di analogo tema un obiettivo politico, un obiettivo di... Sì. Determinare in coloro che lo vedono una posizione.
Sì, è un obiettivo politico utilizzando la psichiatria, utilizzando la diagnosi psichiatrica, la diagnosi di personalità, immaginando che una serie di esperti potessero, come dire, dimostrare, spiegare perché Trump era pericoloso ed è pericoloso tuttora, insomma. Quindi in questo senso la presa di posizione della Società Psichiatrica Internazionale lo continua a considerare ancora pericoloso.
A
sostenere questo aspetto, perché appunto per 10 giorni ancora ha in mano la possibilità di distruggere il mondo. Ecco, questo è l'aspetto, mi sembra, del documentario che varrebbe la pena discutere, ecco, nel senso che varrebbe la pena, diciamo, considerare come un elemento significativo del prodotto.
Sì, e che poi ci pone il problema anche come professionisti della possibilità o meno di fare diagnosi a distanza.
Ecco, questo che tu dici è l'aspetto più, diciamo, problematico, nel senso che varrebbe la pena discuterne, perché Il punto è che nel momento in cui tu sei un professionista della salute mentale e ti viene chiesto che tipo di persona è quella, ma questo può avvenire nell'ambito, diciamo, della vita quotidiana, anche lo stesso interlocutore, spesso è capitato a noi, no, di stare
certo.
in una cena, in un,
sì,
o
sì.
in un dibattito o con tra gli amici e tra il serio e il faceto le persone ti dicono: non vorrei che tu mi psicanalizzassi, o secondo te questa cosa che ho è patologica o meno, e così via. O addirittura raccontarti di qualcuno a distanza che conoscono e ti dicono: ma secondo te, ma
cosa ne pensi?
Cosa ne pensi? Ecco, questo è un elemento che secondo me, proprio in relazione a questa vicenda del documentario, varrebbe la pena, diciamo, su cui varrebbe la pena riflettere, perché penso io, ma lo pensiamo in tanti, cioè la diagnosi è un'operazione per certi versi delicata, che ha bisogno però di un interlocutore, non è un interlocutore vivo davanti a te, è una diagnosi in genere che non viene fatta una volta per sempre, è una diagnosi legata a un dialogo, a una conoscenza, a delle domande e delle risposte, a delle caratteristiche della persona, a una storia, a una relazione anche, perché le diagnosi nel nostro campo cambiano anche a seconda del tipo di relazione e della cronologia della relazione.
Assolutamente.
All'inizio una persona può sembrare in un modo, in un altro ancora, e soprattutto bisogna stare molto attenti, in linea di massima, all'uso che si fa di una diagnosi, perché l'uso di una diagnosi può, purtroppo nella storia della psichiatria, è stata, come dire, un elemento fondante di tante tante violenze, tante, diciamo, grossolanità, se vogliamo essere, diciamo, educati, ma insomma di sicuramente di tanti massacri di persone, delle vite delle persone, per cui è un uso, se ne può fare un uso molto violento. Ora è chiaro che di fronte a una vicenda quale quella di Trump tutti i mezzi possono essere, tutti i mezzi consentiti e non violenti possono essere sicuramente, diciamo, accettabili per evitare quello che bisogna evitare. Però credo anche che in linea di massima bisogna tenere conto che ci sono degli aspetti di Trump che non necessariamente avevano bisogno di psichiatri o di gente molto esperta per valutarne la pericolosità.
Certo, e poi apre tutto quel discorso su dover fare delle diagnosi o fare degli esami di tipo psichiatrico a persone che hanno delle posizioni, che non è un ambito molto semplice, insomma, da decidere.
Direi che in linea di massima, questa, tant'è vero che in America c'era una valutazione molto critica rispetto a questa cosa che era già stata fatta nel tempo, e c'era, diciamo, una regola Goldwater si chiamava, nel senso si chiama,
perché
già nel 73 era stata fatta una cosa simile per Goldwater e in realtà c'era stato tutto un dibattito e una diciamo contrarietà rispetto
anche,
all'uso di questa diagnosi.
Mi pare una presa di posizione sulla non deontologia di fare queste operazioni.
Sì. Insomma, sostanzialmente, perché si diceva che una diagnosi richiede un contesto clinico, un colloquio e un'anamnesi. Facciamo un esempio molto, molto chiaro. Quando appunto in un contesto, quale quella una cena, un incontro tra amici, qualcuno si avvicina a uno psicanalista e gli racconta qualcosa o di se stesso o dell'altro, certo, uno psicanalista può mettersi lì a fare un'interpretazione, però c'è sempre bisogno di un contesto clinico, invece ci sarebbe sempre bisogno di un paziente, ma io dico, tutti noi siamo potenzialmente dei pazienti, ma un paziente vuol dire qualcuno che chiede un aiuto,
certo.
e che chiede di essere in un contesto particolare e chiede anche un colloquio o più colloqui, in modo tale, come dire, di poter far sì che quello che viene come opinione, come valutazione, nasca non da una battuta o da un raccontino o da un semplicemente un riportato.
E questo perché... è un aspetto, diciamo.
Sì.
Poi secondo me in questo documentario con ci sono spezzoni di immagini, no? Non, ci sono tutte queste interviste e poi spezzoni di immagini che ci riportano di più agli avvenimenti ultimi. Questo invece ci fa pensare qualcos'altro sul tipo di società che sembrerebbe americana, ma che forse non è solo americana.
No, no, certo. Ecco, io partirei da questa, dalle caratteristiche di questi interventi, di queste scene, sia del documentario, sia quelle recenti che abbiamo visto rispetto all'attacco al Parlamento. Cioè, su Trump si sono fatte due tipi di diagnosi, no? Si sono fatte di tipo il narcisismo maligno e l'essere bugiardo seriale. Ora, il narcisismo maligno è una sindrome di personalità, non è una diagnosi di malattia, ma insomma è sicuramente una sindrome di personalità che accanto agli aspetti narcisistici che noi diciamo conosciamo, che fanno parte della vita quotidiana di oggi, ma insomma di sempre, di tante persone, direi che ognuno di noi ha una sua buona dose di narcisismo.
E a volte, quasi sempre ce n'è anche bisogno di una certa quantità.
Infatti si parla di sano narcisismo, di narcisismo sano, di sana, diciamo, attenzione a se stessa. Però ecco, in questo caso, nel narcisismo maligno, nel narcisismo che è ancora di più di quello patologico, diciamo, si affiancano tratti paranoidi, persecutori, antisociali e sadici.
Certo.
E da questo punto di vista gli elementi che fanno pensare a una società in cui questi aspetti paranoidi, antisociali e sadici, in cui tutti questi aspetti sono aumentati, fa molto riflettere, perché oggi come intanto fa riflettere e spaventa che 72 milioni di persone hanno votato Trump alle ultime elezioni, cioè non è che stiamo parlando di qualcosa...
Di poche persone,
non possiamo pensare che tutti sono stati presi in giro. È un tema che in Italia ne abbiamo parlato tantissime volte, ai tempi di Berlusconi o ai tempi di Salvini, ai tempi nel senso che non sono così lontani,
no,
neanche così finiti, diciamo. Però quando si è cominciato a parlare sempre di persone particolarmente significative da un punto di vista politico e si è voluti attaccarli sugli aspetti di personalità, c'era tutta un'altra parte di persone che però raccontava e diceva: attenzione, ma queste persone, sia quelli della loro parte sia degli altri, diciamo attenzione, perché poi bisogna tenere conto di chi li ha votati e di chi accetta per esempio le loro bugie. Le bugie di Trump erano impressionanti, e faceva pensare questa cosa, perché veramente poteva dire totalmente qualsiasi cosa e la gente ci credeva e ci ha creduto.
E quindi c'è una motivazione per cui ci credeva.
Esatto, perché oggi come oggi, quella è la riflessione che dobbiamo fare, viviamo in una società in cui la verità in quanto tale non è necessariamente da verificare. La verità, ammesso che esista la verità oggettiva, ma il principio di realtà, direbbe Freud, no?
Sì.
O la capacità di essere aderente alla realtà, direbbero appunto gli psichiatri, no? Non è necessario, perché vigono altri principi. In psicanalisi si parla del principio del piacere, il principio del desiderio, diciamo, il desiderio di quello che uno vorrebbe che fosse la realtà fino a farla diventare tale, almeno nella propria mente. E chiunque attacca una realtà inaccettabile, o che ha creato dolore, o che ha creato difficoltà, e individua come motivazione delle conseguenze di quello che succede dei colpevoli o dei responsabili, al di là se poi questi responsabili o colpevoli sono effettivamente tali, e questo alimenta la possibilità di scaricare tutta una serie di tensioni e tutta una serie di possibili frustrazioni e di dolore, e di trasformare il dolore in rabbia, la rabbia in una rabbia cieca e la rabbia in aggressività e così via. E questo è un elemento che noi, che la vicenda Trump ha, come altre vicende nella storia dell'uomo, ha manifestato in modo molto chiaro, e direi che Trump lo ha manifestato in modo ancora più chiaro perché siamo in una società in cui i mass media sono talmente diffusi che dappertutto ci arrivavano le sue dichiarazioni.
Sì,
e le
c'è
sue
una sorta
immagini.
Di pervasività dell'informazione per cui non, ne
esatto.
possiamo, non ci possiamo sottrarre.
E il paradosso è che più aumenta l'informazione, più aumentano le immagini, più aumenta l'adesione di una parte della nostra società occidentale moderna, come si diceva un tempo, in cui qualsiasi tipo di immagine può essere letta in un modo o in un altro, qualsiasi tipo di affermazione non è detto che debba essere verificata fin in fondo, e siccome la realtà, come diciamo anche noi, è polifonica e polisemica, nel senso che ha tanti suoni, ha tante immagini, ha tanti significati, ognuno ne può prendere una parte e farla diventare un tutto. E questo è l'elemento, diciamo, che sta diventando molto problematico nel mondo di oggi. E insieme a questo, l'altro aspetto dell'essere bugiardo seriale è collegabile al grande ampliamento che hanno quello che vengono chiamate le fake news, cioè le balle, diciamo, spaziali, che però vengono portate avanti. In questo periodo della pandemia le hanno enumerate, le hanno controllate una per uno e le hanno verificate, ma continuano ad essere, diciamo, parte integrante della mentalità di tantissime persone, per cui si prendono decisioni in un senso o nell'altro.
E anche l'utilizzo dei social media che in qualche modo azzerano un po' il pensiero, no? Perché sono veloci, per cui
sì.
Prendono un sacco di persone in risposte immediate, in reazioni immediate anche.
Sì, infatti il paradosso è che poi gliel'hanno tolto, no? Il Twitter,
sì.
Facebook ed altro, e anche su questo ci sono state varie discussioni in merito, no? Rispetto al fatto che non era democratico, al di là del fatto che il pericolo che è in corso negli Stati Uniti di oggi implica di una difesa e una protezione di qualsiasi livello di, appunto, di ulteriore comunicazione fallaci e sbagliate e false, e quindi, diciamo, il gioco valeva la candela nel bloccarle, secondo me. Però è chiaro che non il paradosso era che per anni è stato dato a Trump, e tramite proprio i social media è stato dato un potere enorme, un potere di poter dire in qualsiasi momento qualsiasi cosa, non necessariamente verificarlo, come si dice di attaccarsi alla pancia delle persone, all'umore delle persone, perché questo è il livello di pericolosità. Non perché solo le cose razionali hanno un senso e le cose emotive non lo hanno, ma le cose emotive ci fanno guardare e vivere la realtà in un modo in cui abbiamo bisogno di rifletterci. Cioè, si può riflettere sulle emozioni, non necessariamente si può soltanto essere trascinati dalle emozioni. Le emozioni ci danno delle notizie importanti sulla realtà, su noi stessi, sugli altri, su quello che ci sta succedendo. Ma quello che in fondo è il nostro lavoro, il metodo psicanalitico, è in fondo questo, cioè di poter dare la possibilità di pensare su quello che noi sentiamo, di sentirlo, di riconoscerlo e di pensarli insieme con un altro, perché in fondo questo, perché in genere si dice si pensa meglio in due che da soli, ed è questo un elemento anche importante in generale, e non a caso Trump pensava sempre di poter dire le cose da soli senza nessun confronto con gli altri, anzi quando arrivava a fare dei confronti si vedeva chiaramente che è proprio il confronto che lui, ed è una base del narcisismo patologico e maligno, il confronto con l'altro che non era, perché l'altro era se stesso e quindi non poteva essere diverso di questo, è l'elemento che invece bisogna tenere conto. Quindi le emozioni sono importanti, ma bisogna cominciare a pensare di poter avere spazi tali da poterci pensare sopra, insieme con gli altri, e poterli in qualche modo riconoscerli, dargli spazio, e però dargli anche un senso, un significato.
Paolo, ti ringrazio moltissimo perché così ci hai fatto vedere come anche da cose appunto così drammatiche possiamo trarne delle cose utili per noi tutti.
Bene.
Ti ringrazio e alla prossima.
Grazie.
Ciao.
A voi.
Ciao, ciao.